Barese,
Materana,
Messinese,
Direcco,
Schiacciata,
Alla Pala,
Romana,
Genovese,
Dolce,
Fugassa,
Vastedda,
Strazzata,
con l'uva,
con le cipolle,
con le olive. La parola focaccia deriva dal tardo latino focus e questo già ci dà l'idea di quanto questa bontà lievitata sia parte della nostra tradizione quotidiana. Compare per la prima volta in un documento scritto nel 1300.
Il Mugnaio.
Benvenuti alla prima puntata de Il Mugnaio, piccola audiorivista dell'arte bianca. Io sono Samantha Cornaviera, una speaker archeologa culinaria. Faccio rivivere le ricette più bizzarre del passato raccontando la storia che ha dato loro vita. Anna Prandoni è una giornalista gastronomica che da oltre 20 anni scrive di cucine a ricette e cuochi al grido di più cibo meno food. Dirige Grande Cucina, Il Panino Italiano e l'Osservatorio sulla comunicazione del cibo Tavola Spigolosa. Ha lavorato a lungo con Gualtiero Marchesi e ha scritto decine e decine di libri sull'argomento cibo. È stata anche la più giovane direttrice della mitica rivista La Cucina Italiana. Siete pronti a sapere tutto sulla focaccia?
La focaccia!
Se vai a teatro, scegli la boccaccia. Se bevi il vino, scegli la rinaccia. Focaccia blu, focaccia blu. Ti piace?
Il Mugnaio,
piccola audiorivista dell'arte bianca.
Sul McDonald's non ci sono mai entrato dentro perché ad Altamura ci sta la focaccia buona.
La focaccia.
Prendersi il proprio tempo
è l'imperativo dei nostri giorni.
La vita frenetica, lo stress imperante, il mondo che corre. Piano, calma, rallentate.
Versate la farina sul piano di lavoro, poi l'acqua, infine il lievito. Sporcatevi le mani di bianco e impastate.
Con calma, a lungo, ripetutamente.
Quei gesti lenti e calibrati vi faranno rinascere, vi apriranno il cuore.
Vi regaleranno ore di tranquillità intensa e irrinunciabile.
E preparare la focaccia si trasformerà nel vostro antistress preferito.
Meglio dello yoga, eh? Meglio della meditazione.
E dopo aver impastato, osservate il fenomeno della lievitazione. Istanti infiniti che passano e la massa che piano si alza, si gonfia, sembra sul punto di esplodere, inarrestabile.
A quel punto la consistenza è cambiata. La pasta è morbida, soffice, tutta da toccare.
La magia si è compiuta anche questa volta. La focaccia si forma sotto le vostre dita e poi, di nuovo, l'attesa.
Tutto si inforna. E finalmente la meraviglia esce croccante dalla teglia. La casa si riempie di profumi meravigliosi che ricordano le cucine delle nonne e i panettieri di un tempo.
Siete rilassati. La famiglia si è riunita all'arrivo della magica fragranza e tutto è pronto per un pranzo che difficilmente si dimenticherà.
Focaccia.
Ma che cos'è la focaccia? Per Treccani è un pane di forma bassa e schiacciata, condito con olio o altri ingredienti, cotto nel forno. Nell'Italia settentrionale è anche il nome di dolci tradizionali, come in Veneto la fugassa, di pasta lievitata e condita, diversi da regione a regione. Altrove, come nell'Italia meridionale, indica pietanze casalinghe fatte di strati di pasta con vari ingredienti e cotte nel forno.
Digitando focaccia su Google compaiono oltre 26 milioni di risultati. Su Instagram ci sono 346.000 immagini con hashtag focaccia. YouTube ha un numero spropositato di video che spiegano come si prepara. Nel 2018, confrontando le ricerche fatte in Italia su Google, vince la focaccia di Recco, che se la gioca con la focaccia genovese. La focaccia barese trionfa invece nelle ricerche internazionali, spopola in Germania e negli Stati Uniti.
Ma qual è la focaccia che piace di più agli italiani? E soprattutto, conosciamo le differenze? L'abbiamo chiesto ai veri depositari della conoscenza regionale e abbiamo scoperto che...
Avere fretta non funziona con i lievitati.
Coordinatore didattico dell'Accademia Marchesi, cuoco, poeta dell'impasto. Dove finiscono le sue mani, spesso, inizia un lavoro di polso che crea meraviglie per il palato. Fabio Zago.
Le focacce sono tante, le tre più note, lo sapete, sono quella ligure, super amata, untuosissima, con le sue fossettine, bassa, croccante e morbida, è bella unta di olio buono. Poi c'è quella di Recco che è totalmente atipica ed è interessante perché è una IGP, quindi prodotto riconosciuto come di grande qualità dall'Unione Europea, una lievita stesa col mattarello. La terza tipica del sud, quella alta, morbidissima, che è a base di semola di grano duro e con un'aggiunta di patate cotte, quella pugliese, poi se volete barese, versione foggiana, quella che mi piace, insomma, sono le tre, direi, focacce più note in Italia. E allora cominciamo da quella di Recco, che è tutelata. Un impasto di farina abbastanza forte, si usa Manitoba tagliata con farina zero, acqua, sale, olio buonissimo, si fa riposare l'impasto così perde elasticità, poi si stende in due parti, una che va sotto, preferibilmente su una teglia di rame stagnato, bella unta anche la teglia, e questo strato è relativamente sottile, tanti fiocchi di formaggio morbido, diciamo crescenza, e poi un secondo strato di pasta sopra, stesa ancora più sottile della prima, leggermente schiacciato con qualche buchettino in forno caldissimo. È una specialità straordinaria di focaccia al formaggio, mi piace molto, la mia preferita. Quella ligure è un classico impasto da focaccia, da pane, steso abbastanza basso, tre lievitazioni, la prima quando l'impasto è pronto, la seconda steso sulla teglia e poi quando è lievitata la prima volta si fanno tante fossettine con le dita delle mani con una certa decisione, si unge di olio spesso mescolato ad acqua e sale, una sorta di salamoia, no? Emulsione, e si fa lievitare finalmente la terza volta, poi si cuoce. Quella del sud è la mia preferita, forse anche la vostra, non lo so, semola di grano duro ma rimacinata, perché al sud non usiamo farina 000, usiamo semola, acqua tiepida altrimenti l'impasto non viene proprio bene, un po' di patata lessa, poi ovviamente lievito, sale, olio, si fa lievitare una prima volta, si stende e sopra la classica guarnizione di pomodorini o pomodorini e olive. I forni per le focacce sempre piuttosto caldi, diciamo che a casa punterei su 220 gradi almeno, statico con una ventola minima. Qualche segreto che si potrebbe raccontare, anche se le ricette voi lo sapete meglio di me, se uno le sa già fare sono tutte facili, se invece non le sai fare e le leggi fai fatica. Qualche piccolo segreto a casa è per esempio usare il forno a temperatura intorno agli 80 gradi, spruzzato con un po' di acqua, con uno spruzzino semplice, per creare le condizioni perfette per le lievitazioni, insomma, si crea una sorta di camera di lievitazione pur non avendola, questo è interessante. E l'altra nota che mi piace raccontare a tutti è che ci vuole molto tempo per fare impasti buoni, vale la pena di cominciare prima e a quel punto in linea generale si usa la quantità di lievito minima che rende l'impasto più digeribile e anche più buono, insomma, avere fretta non funziona con i lievitati, sebbene ripeto, quella di Recco, che forse è la focaccia più nota, non ha lievito. La pasta madre bisogna farla usare a chi la sa fare, perché il lievito madre è un impegno da professionista, io a casa non lo consiglierei mai, ripeto, se si comincia la sera prima con un preimpasto che noi chiamiamo generalmente biga o biga polacca, poi riesce tutto più facile, perché il giorno dopo l'impasto, quello che abbiamo noi, quello che chiamiamo l'impasto definitivo nella professione si chiama rinfresco, a quel punto ci sono dentro tutti gli ingredienti, ma partendo dal lievito della sera prima tutto è più facile.
Il mugnaio,
la focaccia,
focaccia genovese, focaccia di Recco, focaccia di Bari, che cosa ti viene in mente?
Non me lo dire così. Focaccia genovese è quella con sopra il formaggio, quella bella calda che ti si scioglie in bocca quando la mangi.
Dal 1885 focaccia di Recco e manuelina sono sinonimi, sicuramente nel piccolo comune ligure che ha dato i natali ad entrambe. Cesare Carbone, pronipote di manuelina.
Quarta generazione di manuelina, siamo alla quarta generazione. Manuelina esiste dal 1885, tutto è nato con la mia bisnonna, la nostra bisnonna manuelina, che aveva una piccola osteria nell'entroterra di Recco, dove proponeva i piatti soliti, tipici della tradizione ligure. Questa, la nostra bisnonna ha avuto questa fantastica idea imprenditoriale di iniziare a proporre una ricetta che si faceva nelle case abitualmente, tradizionalmente, non so per quale motivo, nel giorno dei morti, che era questa focaccetta, focaccia con dentro il formaggio, no? Quei tempi, cos'è che avevano nelle case in collina? Da noi ci sono tanti uliveti, quindi c'era l'olio extravergine, c'era la farina, perché c'erano tutti i molini, quindi si faceva tanta farina, e c'era questa formaggetta finucca che noi chiamavamo mollana, e con questi tre ingredienti facevano con l'olio extravergine, la farina e l'acqua di impasto, e la arricchivano, la condivano con dentro questo formaggio che chiamavano mollana. Lei ha avuto la brillante idea imprenditoriale nella sua osteria, aveva un forno a legna, di proporre questa ricetta, e ha avuto un successo strepitoso, ecco, no? Perché lei è stata la prima a proporre la focaccia col formaggio al pubblico, quindi piano piano il nome di Manuelina, dove si mangiava la focaccia col formaggio, è iniziato sempre a essere più famoso. Siamo agli inizi del Novecento, quindi le persone iniziavano piano piano a conoscere i posti dove si facevano quel prodotto, e era una ricetta che ha fatto la fortuna di tutta Recco, perché poi tutti sapevano fare questa ricetta, tutti i forni, tutte le osterie hanno iniziato a fare. Faccia che però è stata Manuelina a lanciare al grande pubblico. Noi ci teniamo a fare la ricetta come la voleva la bisnonna, quindi rispetto a tante altre focacce col formaggio, sempre, no, tutte ottime, che si possono trovare anche nei forni e negli altri locali a Recco, la nostra vuole avere delle peculiarità, delle prerogative di croccantezza, di succulenza che spesso e volentieri le altre non hanno. Pasta tirata sul momento, focaccia cotta sul momento e mangiata nel più breve tempo possibile. Quindi, facendo un impasto che è fondamentale, la ricetta dell'impasto, più che la tipologia di formaggio che si va a inserire, chiaramente deve essere un formaggio che vada bene, che a livello organolettico non cambi il gusto e la consistenza del prodotto, ma è più importante l'impasto, come è fatto l'impasto, gli ingredienti che si utilizzano per l'impasto e le loro dosi, piuttosto che altre cose. La bontà della pasta fa veramente la differenza, e questa pasta Manuelina la voleva molto croccante, ecco, una focaccia perfetta per noi, una fetta che si tira su deve stare quasi in piedi, non deve cadere, non deve essere una cosa molle che non ha, che non un po' informe, deve essere una bella fetta, bella croccantina. Tolleriamo anche un po' in qualche suo punto leggermente più colorata, ecco, a livello di forno, ecco. Noi quarta generazione, io in particolare, credo tantissimo nelle potenzialità di questo prodotto, che secondo me sono ancora parzialmente inespresse, perché è un prodotto che in Liguria conoscono tutti, lo conoscono a Milano, abbastanza conosciuto in Lombardia, però secondo me potrebbe avere ancora un mondo da scoprire.
Il Mugnaio.
La focaccia.
Tu preferisci la focaccia di Recco, la genovese o la barese?
Assolutamente Recco, tutta la vita.
Dimmi focaccia di Recco.
Focaccia di Recco.
Farmacista, padre, compulsivo digitale, ma soprattutto degustatore professionista di focaccia genovese, che twitta e posta almeno una volta al giorno. Edoardo Schenardi.
Allora, noi normalmente abbiamo la fortuna di avere vicino alla farmacia uno dei forni più quotati, perché non esiste una ricetta unica della focaccia come del pesto, ma esiste la singolarità di ogni forno che fa focaccia diversa, quindi uno non ci sofferma su una focaccia sola, ma ne deve provare tante. Noi a 100 metri dalla farmacia abbiamo uno dei forni più quotati di Genova, che ha come caratteristica di mettere della farina di polenta sotto la focaccia per evitare che si attacchi mentre la cuociono, quindi il gusto è completamente differente, la croccantezza e la caratteristica a livello di palatabilità sono totalmente diverse, e visto che noi siamo una farmacia e non parrebbe bello attrarre le persone con foto di farmaci, mettiamo la foto della focaccia, fondamentalmente anche perché, visto che i farmaci vanno a stomaco pieno, meglio se lo stomaco è pieno di buone cose e non di cose non particolarmente gradevoli. La focaccia ci permette di iniziare il sabato e la domenica quando siamo di turno, perché se la mangiassimo tutti i giorni, due o tre etti alla volta, non potremmo assolutamente, se non cambiando taglia ogni settimana, quindi nei weekend, quando noi siamo aperti, è abbastanza frequente che postiamo una foto di focaccia per ricordare alle persone che ormai hanno capito, vedono la focaccia e sanno che la farmacia è aperta. ognuna ha una sua storia alle spalle. La focaccia genovese nasce come alimento a basso costo e a lunga durata, fatta per poterla trasportare per quanto riguarda i portuali, sia come consumo per chi lavorava in porto, sia chi magari doveva portarci delle provviste in mare e portarle con sé per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Quindi con ogni tipo, sia quella secca che quella meno secca, ha una durata differente e caratteristiche diverse. Un segreto della focaccia genovese, che credo sia applicabile anche agli altri tipi di focaccia, è che va mangiata con la crosta verso il palato e la parte oleosa appoggiata sulla lingua, quindi al contrario di come andrebbe mangiata, perché la palatabilità delle papille gustative della lingua permette, girandola in questa maniera, di assaporare il gusto in maniera differente. Questa non so se la sapevate già, però ve la racconto perché è una delle cose che spesso, se sentite un'intervista del sindaco di Genova, racconta quando parla della nostra città, questo spunto per trovare una nuova maniera per consumare la focaccia. Quindi non so se la nostra sia tra le più buone del mondo, ma sicuramente è un cibo che ci caratterizza e che consumiamo con piacere. E non so se ve l'hanno detto quelli della focaccia di Bari, di girare la focaccia, perché in realtà tecnicamente da studente di ex studente di anatomia effettivamente ci sono molte più papille gustative sulla parte sotto, e visto che la focaccia genovese viene spennellata con dell'olio, il gusto che viene rilasciato viene molto più percepito se appoggiato sulla lingua rispetto all'appoggio sul palato. Ovviamente la focaccia va consumata calda, sia che si voglia rischiare la tipica colazione genovese, cioè focaccia calda e cappuccio, o focaccia con le cipolle imbevuta dentro cappuccio. Quindi l'invito è venire a fare colazione a Genova e gustarla calda. Da tanti panifici, ognuna avrà una caratteristica diversa, quindi la cosa che vi consiglio è anche provarne di differenti panifici, e ogni genovese vi dirà che ha un suo panificio preferito per la focaccia, quindi vi invito a venire a scoprire, e sicuramente sono tanti e ricchi di sorprese.
Il Mugnaio, piccola audiorivista dell'Arte Bianca.
La focaccia.
Quindi, quale focaccia?
È una bella domanda.
Dai, non lo so. Non è difficile.
direi Recco, focaccia di Recco.
Bravo.
La focaccia per Bari, per i baresi, è la metafora dell'uguaglianza.
La cuoca casalinga più intransigente di Bari, la depositaria dei segreti della cucina di tradizione e vera autorità della focaccia coi pomodorini. Tutte le ricette le fa a modo suo, compresa questa. Ornella Mirelli.
Come dice Gianrico Carofiglio nel suo capitolo, che è l'epilogo del suo libro Né qui né altrove, la focaccia per Bari, per i baresi, è la metafora dell'uguaglianza. Perché praticamente la focaccia a Bari la mangiano tutti: gli studenti, i bambini, gli anziani, gli operai, i professionisti. Chiunque voglia fare uno spuntino sa che dalla mattina fino alla sera troverà in qualunque panificio di Bari un pezzo di focaccia fragrante appena sfornata. Diciamo che è la metafora dell'uguaglianza, perché i baresi riconoscono nella focaccia la loro identità collettiva. Per quanto riguarda la focaccia, si dice che sia una focaccia sbagliata, nel senso che probabilmente questo genere di impasto è nato da un errore di un panificatore che ha fatto un impasto troppo molle, forse per essere formato come pane, e quindi ha pensato bene di cuocerlo in una teglia di ferro condendolo con l'olio, l'origano e i pomodori. Parliamo di probabile origine perché, insomma, ovviamente come tutte queste ricette tradizionali, le origini si perdono nella notte dei tempi. Innanzitutto la focaccia barese è una focaccia bassa, può essere alta un dito e mezzo al massimo. Non è un impasto incordato, l'impasto è un impasto piuttosto molle. Non deve essere fatto lievitare due volte, cioè si fa una prima lievitazione e poi si stende nella teglia, si condisce e si cuoce. Altro errore che ho visto spessissimo è quello di mettere i pomodori a fette oppure addirittura tagliati a metà e posati sulla focaccia. Sulla focaccia barese i pomodori vanno schiacciati, cioè va tolto il liquido, schiacciati il più possibile e poggiati sulla focaccia con la pelle rivolta verso l'alto. Il liquido che esce dai pomodori si usa poi per condire la focaccia. E poi il bordo e il fondo della focaccia è croccante, anzi il bordo addirittura brusacchiato, e la parte di sopra invece deve essere umida e piuttosto unta. Cioè chi ci mette addirittura un po' di latte, chi invece la patata lessa, schiacciata. Però ogni forno, sicuramente in ogni forno di Bari si mangerà un'ottima focaccia. La tipica, la più antica, la più caratteristica è quella che si fa, che fanno a Bari Vecchia, e insomma il panificio Fiore vicino a San Nicola è uno dei più antichi, è ubicato in una cappella bizantina consacrata del 1200 e da oltre 100 anni 4 generazioni di fiore panificano questa bottega, e la focaccia è una focaccia strepitosa fatta con ingredienti poverissimi. La ricetta del consorzio della focaccia barese prevede per esempio la patata lessa nell'impasto, addirittura c'è chi utilizza l'acqua di cottura delle patate per renderla morbida. Il mio ricordo principale è quello da studentessa, perché la focaccia per gli studenti universitari è lo spuntino tipico. Si esce tra una lezione e l'altra, si va al panificio più vicino, si prende un pezzo di focaccia, molti accompagnano con una birra ghiacciata e poi si prosegue la giornata. Oppure una semplice merenda, anche il pomeriggio, al mare è l'ideale, con la mortadella, la focaccia calda con una fetta di mortadella sopra è il massimo.
Il Mugnaio.
Piccola audiorivista dell'Arte Bianca.
La focaccia.
Tra focaccia di Recco, focaccia genovese e focaccia barese, quale preferisci?
Focaccia genovese.
Sicura?
Sì.
Perché?
Beh, Genova è il mastro della focaccia, perché è più buona.
Una donna, 1000 lievitati. Più di 20.000 persone pendono dalle sue impastatrici e replicano con religiosa precisione le sue ricette, con l'incordatura come protagonista. Paoletta Sersante.
Allora, se parliamo della focaccia casalinga, diciamo che parliamo di una focaccia molto soffice, di solito da tagliare in due e da farcire, e che si presti bene anche a una farcitura il giorno dopo, per cui va benissimo appena fatta, però va meglio ancora se si può preparare appunto il giorno prima e il giorno dopo è ancora soffice. Quindi poi si taglia, si farcisce, di solito con salumi, formaggi e così via. Il segreto, secondo me, di una focaccia, di un'ottima focaccia casalinga, è l'idratazione, che deve essere circa un 65% sulla farina. Deve essere impastata molto bene a lungo, a mano o a macchina, ma un'idratazione del genere viene bene anche a mano, perché si impasti almeno una ventina di minuti. E secondo me il segreto è che ci sia come liquidi, oltre l'acqua, o dello yogurt o del latte, quindi parliamo di grassi leggeri, oltre ovviamente a dell'olio e, volendo, anche un pochino di strutto, che la rende un po' friabile, senza esagerare anche poi ovviamente l'olio ne va un po' nell'impasto e un po' poi anche sopra, no? Come condimento prima dell'infornata, viene soffice e si mantiene soffice. Ovviamente quantità di lievito che non superino il 2-3% e una cottura non violenta, diciamo, una cottura sui 200 gradi per un forno casalingo, 200-220 gradi. Una cottura violenta la renderebbe troppo, sarebbe una cottura molto breve, quindi la renderebbe troppo croccante sopra. Invece della focaccia casalinga vogliamo appunto anche una crosticina sopra che sia morbida, no? Soffice anche lei. Se fatta bene, poi si può mantenere in un sacchetto e si presta bene anche il giorno dopo la farcitura. Si può congelare tranquillamente. Ovviamente sono importanti le materie prime, quindi la farina, non ci vuole una farina molto forte. Di solito la focaccia che si prepara in giornata non c'è bisogno di ore e ore di lievitazione, delle 24, delle 48 ore di lievitazione. Si può preparare la mattina per la sera, addirittura il pomeriggio per la sera, lievitazioni di massimo 8-12 ore, non di più. Però ovviamente la materia prima è importante, quindi si parte da una buona farina zero, per pane o per pizza è sufficiente. Volendo renderla ancora più soffice, si potrebbe raggiungere dei fiocchi di patate, la classica patata disidratata, che di solito è quella che si usa per fare il purè, ovviamente che non abbia poi aromi aggiunti, così se ne trovano anche abbastanza semplici.
Il mugnaio.
La focaccia.
Se pensi alla focaccia, cosa ti viene in mente?
Una foca grossa e cattiva.
Presidente dei panificatori milanesi, autorità indiscussa del lievito madre, autore della focaccia più buona del creato, a nostro insindacabile giudizio, Matteo Cunsolo.
La focaccia per un panificatore è tanta roba, nel senso che è un passo in più rispetto al pane, perché la focaccia può accompagnare il pranzo, la cena, lo snack, il momento di fame a metà pomeriggio, quindi la merenda, è un qualcosa in più. Quella alla pana viene impastata al mattino verso le 2:30 di notte e cominciamo a cuocerla dalle 9 del mattino in avanti. Mentre quella in teglia la impastiamo verso le 5:30 del mattino, 6 del mattino, la cuociamo verso le 8:30 del mattino e poi le abbiamo tutte pronte, girate sotto sopra, le abbiamo pronte, vengono tagliate e portate in negozio. Allora, la differenza sostanziale che teglia e pala è che quella in teglia, dal nome, cuoce in teglia, lievita e cuoce in teglia, mentre quella alla pala cuoce direttamente sul piano del forno, quindi sulla pietra. Differenza di gusto, quella in pala rimane più croccante anche sotto, perché cuocendo direttamente sulla pietra prende maggiormente calore. Poi c'è una differenza sostanziale nell'impasto, perché quella alla pala rimane molto più idratata, molta più acqua. Viene fatta lievitare e fermentare per più tempo al freddo, quindi è una fermentazione più lunga, viene stesa su farina di grano duro con una granulometria un pochettino più grossa, quindi anche al palato si sente, una volta cotta si sente. Mentre quella in teglia viene stesa appunto dentro nella teglia, a metà lievitazione vengono fatti i classici buchi, quelli sopra con le dita, viene messa sopra la salamoia, fatta finire di lievitare e cotta, forno molto alto. Uno dei segreti di quella in teglia è che appena cotta, appena esce dal forno, viene pennellata con olio crudo e girata sotto sopra. Si fa raffreddare al contrario praticamente, perché praticamente la parte sotto rimarrebbe molto più umida. Invece così facendo, raffreddando al contrario, l'umidità fuoriesce, la parte sotto, che poi diventerebbe sopra, rimane leggermente più croccante, quindi si hanno le due parti croccanti ma morbide al centro. Per me è il momento di quando ho fame, posso che il pezzo di pane e prendo il pezzo assaggio o mangio il pezzo di focaccia.
Il mugnaio.
La focaccia ha trasgredito quello che era il suo rapporto originario.
La storia della cucina italiana concentrata in un capolavoro di cultura. Il pensiero non debole di chi ha studiato la storia partendo dal cibo che la rappresenta. Il professor Alberto Capatti.
Ho fatto le scuole elementari a Santa Margherita Ligure e all'età di 8 anni io, nell'andare a scuola al mattino, compravo un pezzo di focaccia. In genere amavo la focaccia con le cipolle. La focaccia veniva mangiata alle 10:30 del mattino durante l'intervallo in cui il maestro Raggio leggeva i ragazzi della Via Palla. Per me la focaccia quindi è un ricordo sentimentale e infantile cui cerco oggi di trovare una ragione più ampia e nello stesso tempo è un prodotto che è andato molto al di là di quello che era il mio rapporto originario con il luogo, la panetteria, in cui si comprava il rettangolino e lo si asportava a scuola. È andato molto oltre, perché la focaccia oggigiorno è dovunque. La focaccia ambisce a un ruolo di pane leggero, morbido e condito. Da questo punto di vista la tradizione ligure in un certo senso non ha deviato, o si può andare a Santa Margherita, ma anche a Camogli, a Recco e via dicendo, a Recco, dove poi è una focaccia in un certo senso etichettata, anzi senza, in un certo senso etichettata e descritta. Quindi la Liguria ha conservato questo suo rapporto primario. Semplicemente quello che è successo, come per tutti i prodotti italiani, la pizza e via dicendo, la focaccia in un certo senso ha trasgredito quello che era il suo rapporto originario. Trasgredito cosa vuol dire? Vuol dire una disponibilità a condimenti, una disponibilità a fungere da pane, laddove nel sistema ligure non è un pane la focaccia, ma ha una sua identità ben precisa. Ed io mi sento vicino sostanzialmente a questa enorme elargizione che è stata fatta all'interno di un sistema, il sistema della panetteria, che ha varianti della focaccia, per esempio la schiacciata toscana, e nello stesso tempo che è organizzato su un sistema di combinazioni più ampio. Io, sai, ho un rapporto affettivo con la focaccia. Quando torno in Liguria mi precipito la focaccia con le cipolle a mangiarmela.
Il Mugnaio.
La focaccia.
Ti do la ricetta?
Sciogli 5 grammi di lievito di birra in 300 grammi di acqua tiepida. Impasta con 500 grammi di farina di media forza, qualche cucchiaio d'olio e 2 cucchiaini di sale. Fai riposare per 2 ore coperta. Stendi su teglia oleata, cospargi di un mix di acqua, olio e sale. Fai lievitare per un'altra ora. Inforna a 220 gradi per 20 minuti circa. Spennella con il mix e...
Gnam!
Il Mugnaio, piccola audiorivista dell'arte bianca. L'espressione rendere pan per focaccia è riferita a chi ricambia con eguale o maggiore asprezza un'offesa, un torto o un danno ricevuti. Il modo di dire è certamente antichissimo e se ne trova la prima traccia scritta nell'ottava novella dell'ottavo giorno del Decamerone, laddove il Boccaccio fa dire alla moglie di Zeppa, alla moglie di Spinelloccio: «Madonna, voi mi avete renduto pan per focaccia!» Secondo una diversa interpretazione, l'espressione aveva in origine un significato positivo, poiché si rifaceva alle usanze di un buon vicinato, quando cioè chi aveva cotto delle focacce, fatto con della farina ricevuta in prestito, ne donava qualcuna al suo vicino, il quale ricambiava con del pane, quindi una grande pagnotta per delle piccole focacce. Sceglie, miscela e crea farine dai chicchi di grano. È la figura epica che guida il molino. Il Mugnaio, Gianluca Pasini.
Per la focaccia l'ingrediente principale è la farina. Ci avete mai pensato? Il prodotto perfetto per preparare la focaccia è una farina di media forza che riesca ad avere il giusto assorbimento, circa il 60% di acqua, che consenta di ottenere un impasto elastico per una focaccia alta e soffice.
Il Mugnaio, piccola audiorivista dell'Arte Bianca.
Tonda, soffice, bordi dorati e croccanti con pomodorini, origano e olio extravergine. È la focaccia di Altamura, tanto amata da aver addirittura ispirato un film, Focaccia Blues, nel 2001, dal quale abbiamo ascoltato alcune battute e il blues cantato da Arbore.
Ma alla fine tu quale focaccia scegli?
Quella di Recco. Tu?
Tutte.
E voi?
Nessuna farina è stata maltrattata per la realizzazione di questo podcast. Grazie a Molino Pasini per averci offerto il suo sostegno.
molinopasini.com.
La focaccia.